cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Martedì 20 agosto, questo è il sommario dopo la prima vittoria della Juventus in campionato. Vittoria incoraggiante della Juve, giovane, la più giovane degli ultimi 40 anni. La 10 a Yıldız, la fascia a Gatti e poi 3 gol al Como. Le contropagelle di Radio Bianconera in studio oggi per l'edizione XL. Il giorno dopo le partite sarà sempre praticamente così. Paolo Rossi, Antonio Paolino, Paolo Rossi. Bentrovati, e in regia abbiamo anche il nostro Luca, bravissimo Luca. Ciao Paolo, in tenuta atletica.
Tenuta
oggi.
Sportiva, estiva, perché c'è ancora l'estate.
C'è ancora l'estate. È partito il campionato, non è più l'estate.
Tu te la sei fatta lunga quest'anno l'estate. Io meno, però poi come stai? C'è la pausa nazionale. Comunque, buongiorno a tutti.
È vero.
Comunque, buongiorno a tutti buongiorno, e buon campionato.
Paolo. Buon campionato. E quando inizia il campionato?
È tornata.
L'agendina.
Come è andato poi il volo di quell'altra su Marte? L'hai spedita o non l'hai spedita?
Non l'abbiamo ancora spedita, me l'ero dimenticata. Devo
ammettere. L'hai raccontato tutto l'anno.
Tutto l'anno. Manderemo due in una.
Sì, io ho il numero di Elon Musk, se vuoi.
Sì, adesso è impegnato. Impegnato fino al 5 novembre.
È impegnato.
No, è ritornata perché io ogni tanto, devo dire, mi sono dimenticato di mandarla su Marte, perché spieghiamolo per chi magari ci ascolta e dice quei due stanno invecchiando, questo è anche vero, però siamo anche un po' galvanizzati dalla vittoria di ieri sera. Partiamo da lì, mettiamo l'agendina da parte.
Allora, partiamo dal presupposto che secondo me, insomma, ad agosto noi non siamo mai stati una tifoseria che si esaltava per le campagne acquisti, che ha vinto gli scudetti ad agosto, perché è giusto che sia così, e a maggior ragione adesso, a maggior ragione in una situazione nella quale si parte indietro rispetto ad altri. Però credo che sia anche corretto che ad agosto ci sia un po' il tempo dei sogni, cioè che ci sia anche un po' il tempo delle speranze, quantomeno, che si provi a immaginare qualcosa di bello, e che soprattutto ci si liberi da pensieri del passato e si guardi avanti. Quindi noi ieri siamo arrivati con l'ansia, con la voglia di vedere la Juve, con la curiosità, credo che sia stato il sentimento
vero,
maggiore un po' di tutti, almeno da quel che sentivo in giro anche dagli amici, e abbiamo avuto una buona risposta. Non c'è da mettere le bandiere sui balconi, come dico sempre. È solo il primo passaggio di un cammino lunghissimo, però intanto si è visto qualcosa di buono. Credo tu eri allo stadio, credo che ti sia anche divertito.
La voce si sente un po'.
Hai fatto il capo tifo.
È partita la prima dance, Bangula dance.
Quindi, tutto bene, perché altrove non è così, e a noi è andata, ripeto. Io vedo già commenti, come sempre, molto esagerati, o in un senso o nell'altro. Ma questo è normale che sia, perché appunto è estate. Siamo tutti curiosi adesso di vedere la risposta in trasferta. Andiamo a giocare contro una squadra di indemoniati. Una squadra che ha massacrato il Napoli.
Sì, primo tempo ho visto quella partita.
Io non l'ho vista, però ho visto gli highlights.
No. Se guardi gli highlights è un'altra partita. Se guardi la partita e segna il Napoli nel primo tempo, finisce 3-0.
Cambia la partita. Però è anche vero che noi a Verona sappiamo bene che ne abbiamo sempre passate di ogni. È un campo difficilissimo, a maggior ragione adesso, perché immagina il Verona che ci batte dopo due partite, batte Napoli e Juve, insomma, fanno la statua a Paolo Zanetti, giustamente. E quindi prendiamoci tutti questi giorni con la voglia di approfondire, ci saranno anche operazioni di mercato e soprattutto il sorriso, perché questa Juve è partita bene.
Che cosa hai visto di diverso? Poi partiremo subito con gli ospiti, perché la puntata del giorno dopo sarà molto di inclusione dei pareri altrui, quindi avremo ospiti fissi il giorno dopo le partite, se saranno di lunedì, se saranno di martedì, quelle dopo la Champions League, quindi sarà un ricco palinsesto anche di commento. Poi ti dico anch'io che cosa ho notato allo stadio, senza voler fare il confronto, con Allegri facevamo non due passaggi di seguito, noi abbiamo letto migliaia di messaggi ieri sera nel corso della trasmissione Colpo di Tacco. So che tu dopo la partita sei intervenuto anche su una diretta Twitch, interessante questo progetto, poi ce ne parlerai anche, Ti chiedo che cosa hai visto di diverso.
Allora, io parto da questo...
Arrivi da Marte, tu sei quello che arriva da Marte.
Parto da questo presupposto. Vorrei... io so benissimo che ieri tanti tifosi della Juve hanno fatto la riflessione su Allegri e Motta.
Inevitabilmente.
Inevitabilmente.
Comparivano le due figurine.
Ci mancherebbe. Ci mancherebbe perché poi la forza del tifo è proprio quella, no? Cioè il fatto che noi non dimentichiamo nulla, il fatto che uno è tifoso e ha sempre in testa dei riferimenti. Io ho provato a non farlo per un semplice motivo, che non mi piace parlare della Juve di Allegri guardando al punto più basso, ma neanche guardando al punto più alto. In che senso? Il punto più basso era la Juve, quella che nella versione migliore, parliamo della versione migliore, perché chiaramente se parliamo della Juve dell'anno scorso, che non vinceva più una partita dopo Inter, Empoli, ed era un disastro, stiamo parlando di una squadra che non è più una squadra. Stiamo parlando di qualcosa che non dobbiamo neanche più immaginare. Se parliamo del punto più alto, io parto dall'inizio dello scorso anno. Cioè, dall'inizio dello scorso anno ricorderai che qui, dopo Udine, eravamo qui a inneggiare a Magnanelli, che aveva commissariato...
Aspetta che vado a vedere,
no, vai a vedere.
Non mi ricordo.
Sembrava,
vedi cosa serve?
Sembrava che la Juve avesse trovato un'altra identità, aggressiva, 3-0 nel primo tempo, Chiesa che funziona... Vlahovic che
ti
funziona.
Fermo. Bravo, breaking così. News del passato.
Ecco, vai.
Un anno fa, dopo la partita.
Dopo la partita.
Buona la prima. Esordio molto positivo. Cambiaso UEA. È la stessa cosa. Bravo. È la stessa cosa.
Ecco, allora, questo non è per dire. Questo non è
bellissimo
per dire.
Questo esperimento. È bellissimo.
Tieni ali.
Ogni settimana.
La seconda. So già che c'è qualche che ho scritto.
Aspetta, qualcosa di...
Non anticipare.
Che
nulla.
Casino. Inizia
perché
così. Juve Bologna. Che casino.
Juve Bologna con Motta, avversario. Allora, questo per dire che cosa? Che Motta farà la fine di Allegri? No, tutt'altro. Ma per dire che la prima giornata ha sempre un valore relativo. C'è una bellissima intervista oggi su Tutto Sport a Camolese che parla di Milan Toro e dice: ragazzi, sapete che la partita più preparata dell'anno è la prima? Perché ti arriva il calendario a giugno e hai 2 mesi di tempo. Lui dice: guardate che anche gli allenatori si annoiano durante le amichevoli. È bella questa cosa. Si annoiano, cioè sì, fanno delle prove, ma la Juve di ieri non l'avevamo mai vista. Non l'avevamo mai vista in precampionato. Neanche nel test con l'Atletico era stata questa. Quindi ieri abbiamo visto un'altra cosa. Ti sei presentato bene. Io sono convinto che Thiago Motta, a proposito di cosa c'è di diverso, l'abbiamo visto. Cosa c'è di diverso? L'abbiamo visto in un atteggiamento, nel movimento d'insieme, in certe pressioni, nella fiducia individuale.
Nella fiducia individuale.
Che
io
questo,
ci aggiungerei questo termine.
Però attenzione, perché l'anno scorso, la prima giornata, eravamo così. Alla seconda abbiamo già perso un po' di certezze, poi con la Lazio le abbiamo ritrovate, poi c'è il crollo col Sassuolo, fino a quando io che certo, questo sono proprio certo, che Motta, anche di fronte a passaggi vuoti, a vuoto, non andrà a cambiare la sua mentalità. E ieri nel post partita ha detto una cosa, tu c'eri, quindi mi confermi se è vero la forza di questa dichiarazione, quando ha detto:
poi abbiamo l'ospite al telefono.
Io ho gli uomini per fare il mio calcio. Questo è fondamentale. Cioè, Motta non ha detto: voglio Cobb Miners, voglio... Hai presente gli altri allenatori? No. Ha detto: io ho gli uomini in questo momento per fare il mio calcio. Sul mercato non intervengo io. La squadra, la società sicuramente rafforzerà ancora la squadra, ma la sensazione che hai è che Motta, gli dai gli ingredienti, lui ha bene in chiaro che torta vuole fare. E questo è molto importante.
Paolo Rossi, questa puntata extra large, in questa puntata extra large, ma in tante altre puntate non mancherà l'appuntamento con Franco Ceravolo. Grande direttore, buongiorno Franco.
Ciao Andone, buongiorno a tutti voi.
Com'è anche Paolo Rossi, la
ciao,
coppia
Franco.
È questa, quella del martedì o del lunedì, dipende un
ciao,
po' dai
ciao,
casi.
Com'è, tutto a posto, sì.
Direi di sì, dai.
Direi di sì. Come ti sei svegliato dopo questa vittoria? Cioè, come sei andato a dormire dopo questa?
Io dormo poco, però, insomma, ieri la Juventus ha fatto una buona partita e soprattutto ha fatto vedere dei giovani importanti, no? Come Cabal, come lo stesso
Bangulà.
Bangulà, lo stesso Savone che è entrato dalla Next Gen. Insomma, e poi naturalmente un po' è ringiovanita, ma la mentalità della squadra ha dimostrato, insomma, che hanno molta motivazione. Nel calcio contano molte le motivazioni, anche per mettersi all'attenzione del nuovo allenatore di Motta, vogliono farsi vedere, come dicevi prima, la prima partita, sai, il calcio d'agosto non è attendibile, però ci sono stati dei segnali positivi, onestamente, ieri.
E l'undicesima più giovane dal 1994-95, 24 anni e 122 giorni di media, di età media. Franco, tu di Juventus ne hai costruite tante, con una grande Juventus, altri tempi, tutto quello che vuoi, però hai l'occhio clinico. Ti chiedo, in questi casi, è più coraggio o più fiducia, come è il termine che ha aggiunto Paolo Rossi nel descrivere la vittoria di ieri sera, che non ci fa esaltare? Sappiamo che è il Como, sappiamo che è la prima, sappiamo che è un anno di ricostruzione, sappiamo che mancano ancora tante cose, però qualcosa vorrà pur dire, è un indicatore o no?
No, però noi abbiamo sempre la mentalità di vedere il calciatore a 21-22 anni come giovanissima, no? No, molto sicuramente ha valutato nella preparazione questi giovani anche della Next Gen, una situazione di, diciamo così, di esigenza, l'ha messo in campo, però c'erano delle certezze, no? Come Vildiz, l'abbiamo visto l'anno scorso, che è un giocatore di talento, no? È un giocatore che adesso la società ha puntato su di lui, e quindi sa che è un punto fermo e sicuramente farà grandi cose. Poi lo stesso Vlahovic, ma a me il giocatore che mi piace molto, che
sì,
soprattutto
chi
è Cambiaso, che c'ha gamba, a parte il gol che ha fatto, è un giocatore che è duttile, lo puoi mettere ovunque, è un giocatore veramente. E poi lo stesso, adesso ci sono calciatori che vogliono mettersi l'attenzione naturalmente al nuovo allenatore, mi riferisco anche a Guea, a prescindere dal gol, però sono giocatori all'inizio vogliono dimostrare che hanno le qualità per poter rappresentare questa società gloriosa, la Juventus, che è abituata a vincere. E io penso che Juventus ha giovani, ma che tra virgolette giovani, ma sono giocatori di qualità. Quindi lo stesso poi è che Luis, che è entrato pure dopo, non ho capito, magari avrà avuto dei problemi perché non è sceso in campo, però poi chi l'ha sostituito, insomma, ha fatto vedere che può starci, e la Juventus ha anche delle alternative importanti, e sta facendo tanti giocatori, e questa la dice lunga, che l'anno scorso c'erano dei giocatori che stentavano a rappresentare la maglia bianconera. Adesso penso che ancora il mercato della Juventus non è finito, sta per completarsi, ce ne mancano 10 giorni, sicuramente faranno qualche altra cosa di importante. Io credo che la Juventus è partito col piede giusto.
Franco Ceravolo qui su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi juventini e degli addetti ai lavori che hanno fatto la storia del calcio e della Juventus. Franco, ti chiedo, perché il mercato è diventato, se è così diverso da quando lo facevi attivamente da dentro la Juventus, non che manchi il tuo apporto ancora adesso nella ricerca dei talenti, dei giovani, ti chiedo che cosa è cambiato e perché è così complesso un po' per tutte le squadre? Tanti esuberi e poche certezze magari in entrata.
È complesso un po', secondo me bisogna vedere un po' e cambiare le normative. Il problema è che gli allenatori che vanno a fare la preparazione a luglio si trovano per un mese e mezzo, due calciatori col muso lungo e qualcuno che vuole andare via, quindi si lavora male. Dovrebbero, secondo me, accorciare il mercato. Se le squadre vanno in ritiro, il momento in cui vanno in ritiro, magari almeno 15 giorni dopo il mercato deve essere chiuso, perché vedi quello che è successo all'Atalanta, no? Con Lokman,
sì.
una cosa assurda, solo perché si dice che c'è una richiesta, una possibilità di andare in un'altra squadra, tu non vai con la squadra. Questa è una cosa veramente da bisogna far pensare. Allora, secondo me, quelle che devono decidere devono cercare di trovare una soluzione, per cercare almeno di rivedere il mercato, perché non è possibile che nel 31 agosto ci sono ancora tre partite. Io oggi gioco con Milan e dopo la settimana prossima mi trovo a giocare con un'altra squadra, ma mentalmente il calciatore sa già di andare da un'altra parte. Puoi immaginare come può stare in un organico, negli allenamenti, e come si può, l'atteggiamento, come si pone. Secondo me sono cose che vanno riviste. Poi il mercato è sempre uguale, tu sai com'è il calcio, la cifra sui calciatori la fa sempre la concorrenza, non è il calciatore reale quanto vale, e le richieste, in base alle richieste uno naturalmente fa il prezzo, poi se c'è concorrenza il prezzo lievita, ma da qui fino al 31 sicuramente qualche squadra farà qualche colpo importante, come credo la Juventus sia vicina a qualche acquisto che si sta parlando da più mesi, però gli allenatori in questo momento lavorano male. Non può essere, per esempio, lo stesso Napoli, che non è completo, no? Arrivare magari al 31 e magari gli primi calciatori, però le prime partite poi subentra la tensione, il fatto di fare risultato, l'ansia di qua, possono nascere anche dei problemi successivamente anche a livello di gestione, per cui secondo me bisogna cercare di mettere nelle condizioni delle società, gli allenatori, di poter fare il proprio lavoro, ed entro il 15, non so, di agosto deve essere chiuso tutto, e pensare, prima che inizi il campionato, secondo me il mercato deve finire prima che inizi il campionato, quindi devono, certo. Secondo me questa è una cosa personale, ma io penso che sia giusto così, perché siccome essendo stato anche nelle società vedevo sempre dei calciatori con muso lungo, c'era il mercato, magari il procuratore gli diceva una cosa, la città ne pensava un'altra, e poi non
Franco,
è facile gestire.
Franco Ceravolo, io vado dritto al sodo, tipo Chiesa, come andrebbe gestito Chiesa? È stato gestito bene, come andrebbe gestito adesso in questi 10 giorni? Che fine farà secondo te?
Per capire bisogna starci dentro, ma hanno dirigenti all'altezza come giunto, non penso che, voglio dire, sanno loro cosa c'è dietro. Sicuramente si sono parlati, sono stati chiari, sia Motte che Giuntoli sono stati molto chiari sul calciatore, non sappiamo la verità, ma loro sono stati molto decisi e chiari dicendo che hanno detto quelle che pensano, quindi sicuramente non fa parte, credo, dall'esterno del progetto di Motta o della società, è un giocatore che ha scadenza, è chiaro che se ha scadenza e non fa parte del progetto, specialmente se è un calciatore ancora che sappiamo, se parlando di un giocatore che ha delle potenzialità importanti, un giocatore altrettanto di spessore, avrà mercato, gli ultimi giorni di mercato si vedrà se le squadre naturalmente che vogliono il calciatore aspettano, non possono fare una richiesta oggi quando sanno che questo calciatore non rientra nei programmi, aspettano il 30, il 28 per cercare di abbassare le cifre. Poi dopo può succedere di tutto, magari che possa anche restare. Stiamo parlando di un giocatore importante, però come ho capito la Juventus ha puntato molto su qualche giocatore anche nel ruolo suo, soprattutto per dare più spazio. Mi riferisco soprattutto a Wilders, che mi sembra che gli hanno dato, come dire, a livello da centrocampo in su, dove la fantasia e soprattutto
le chiavi,
diciamo, fai quelle che vuoi da centrocampo in su, inventa e fai. E poi ci sono anche altri giocatori, per cui secondo me non, in questo momento Motta ha fatto capire che può fare a meno di Chiesa, ma stiamo parlando di un giocatore importante, quindi sicuramente da qui a poco vediamo. La Juventus vorrebbe giustamente, credo che sia anche giusto, prendere qualche soldo. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori italiani, voglio dire, non è che stiamo parlando di uno qualsiasi, però può succedere di tutto nel calcio, ormai con i procuratori, le società che vanno a pensare già un anno prima, mesi prima per un giocatore a scadenza, può succedere che magari fra a gennaio e febbraio magari il calciatore possa essere già nella testa di qualche società che non sappiamo chi può essere.
Certo. Quindi, ti lascio le domande di Paolo Rossi.
Sì, io ne ho due, Franco. La prima è questa. Ti aspettavi che la società mettesse fuori rosa un numero forte di giocatori? Perché poi ieri a Juve oggettivamente aveva una panchina molto corta e ha fatto ricorso anche a ragazzi della Next Gen che hanno risposto bene, però non avevamo mai assistito, almeno da tanti anni a questa parte, a una scelta così forte da parte della società, che ha detto chiaramente a 7 o 8 uomini fuori. Voi non fate parte del progetto, cercate di ascoltare tutte le sirene possibili, perché la Juve non vi riprenderà. E chi ha ripreso come McKenny è perché McKenny ha accettato l'ingaggio che la Juve gli ha proposto. Ti aspettavi questo tipo di posizione?
Ma me l'aspettavo, perché è un segnale forte che ha dato diciamo Giuntoli, la proprietà, ma soprattutto Giuntoli e l'allenatore, che prima di fare discorsi del genere si sono parlati. Non è che la Juventus ha preso questi 7-8 uomini fuori rosa. Hanno fatto naturalmente una strategia di mercato di una rosa che doveva essere diciamo creata, e questi giocatori non rientravano nei piani dell'allenatore di Giuntoli, quindi non mi ha sorpreso, ma è un segnale forte che l'Evenza ha voluto dare per dire cambiamo rotta, punto qua.
E la seconda domanda riguarda Yıldız. Tu giustamente hai detto, insomma, l'accantonamento di Chiesa può essere anche una promozione seria di Yıldız. Ieri abbiamo visto una buonissima partita. Tu gli avresti dato la maglia numero 10?
La maglia numero 10 pesa molto, però diciamo che è un calciatore di talento. È chiaro che se tu ti riferisci che l'hanno utilizzato questa maglia campione come Del Piero, Platini, eccetera, eccetera, è chiaro che i paragoni non sono da fare. però è un calciatore che ha potenzialità importante, ha talento, ha fantasia. Speriamo che questa maglia che indossa, insomma, possa onorarla anche per quelle che l'hanno preceduto. Ancora è presto fare paragone, però gliel'ha meritato comunque.
Franco Ceravolo qui su Radio Bianconera, quando potrà interverrà, stiamo cercando di capire qual è il modo migliore, vero Franco? Cioè dopo le partite, a caldo, visto che dormi poco, a questo punto scopro che si potrebbe aprire la nostra edizione della Rassegna Stampa. Al di là delle battute, un grande professionista, esperto, talent, direttore, chi più ne ha più ne metta, e tanti ricorderanno sicuramente. Ti chiedo, ti faccio una domanda un po' scomoda. Se ieri fosse stato Juve-Inter o qualche altra partita, con una Juve, a mio avviso, imperfetta ancora, come sarebbe finita? Visto che ho visto anche l'Inter, però, magari più perfetta della Juve, ma imprecisa, imperfetta poi nel risultato. Si possono fare queste riflessioni?
Ma e se poi rimane il calcio in contro? È chiaro che stiamo parlando di un'altra squadra. Non si sa,
dico l'Inter o qualsiasi altra squadra.
Ha dato un segnale di vivacità, di mentalità, di girare pagina. E con credo che i presupposti, diciamo, ci sono. Ma affrontando una squadra di caratura come l'Inter, onestamente, non ti saprei dire i risultati, è totalmente diverso. Siccome ieri ha mostrato delle lacune, soprattutto. Abbiamo visto, no? Tutti. Davanti non so quanti tiri importano fatti. Dietro...
Zero in porta, tre tiri, zero nello specchio della porta, se ricordo.
Questo
benito.
Sarà un merito dalla difesa della Juventus sicuramente, ma anche delle insomma, il Como onestamente in questo momento tra Como e l'Inter non si possono fare paragone. La partita non si sa, e quando si gioca Inter e Juventus può finire qualsiasi risultato. Però se vuoi sapere la mia su quelle che come dire l'inizio della Juventus, a prescindere dal risultato, credo che hanno cambiato totalmente rotta società, prendendo dei giocatori di spessore e dando diciamo fiducia a alcuni calciatori e dicendo qua è la Juventus, questa maglia pesa, ma tu sei in grado di tenerla e dacci dentro. Mi riferisco, come dici tu, a Vildiz e non solo. Cambiasse, per esempio, io torno con questo giocatore, mi ha molto colpito perché il calciatore dall'anno scorso insomma era sconosciuto e invece diciamo Allegro ha messo in mezzo il titolare e si sta trovando come Cambiasse, come Vildiz, no? che sono stati l'anno scorso messi dentro, stanno confermando adesso le qualità che hanno, e soprattutto la Juventus di quest'anno ci sta puntando ciecamente.
Certo.
Poi ha preso il calciatore, come tu sai, il portiere, che sappiamo che no, ricordo un po' Peruzzi come forza esplosiva.
Come struttura, come forza.
Esatto. E il giocatore, lo stesso Caballe, ieri ha fatto vedere che ci può stare in questa squadra, ha dei numeri. E poi non dimentichiamo che sta per recuperare un giocatore che a livello tecnico e anche di idee, come Fagioli, che potrebbe nell'arco di pochi mesi avere un reparto dove il centrocampo, che mi riferisco è il diciamo il motore di una squadra di calcio, dove c'è Thuram, c'è Luiz, Fagioli e altri magari che vanno a prendere, e la Juventus sta colmando quella lacuna che aveva a centrocampo negli ultimi anni, avendo un numero di calciatori addirittura come alternative importante. Quindi non solo ha migliorato il centrocampo, ma anche migliorate le alternative.
Certo.
Quindi, vediamo, sarà sicuramente un bel campionato.
Un bel campionato.
E questo d'inizio ancora, ti ripeto, il calcio d'agosto non è attendibile. Aspettiamo qualche settimana.
Ma tanto noi ci sentiremo praticamente esatto. Spesso. Franco, ti faccio questa domanda e poi ti saluto. Così mettiamo ordine un po' anche alle nostre idee e proseguiamo poi la trasmissione. Con Miners, Nico Gonzalez, Kalulu. Me li certifichi tutte e tre? Servono? Risparmieresti? Punteresti su qualcos'altro?
Ma ormai sono molto vicino a questo acquisto.
Vedi, mi hai già dato la notizia.
Solo mi sembra che non è che poi si tirino indietro, sai, dopo quattro mesi di trattativa.
Cioè non puoi tirarti indietro?
Io penso che sicuramente con Mainz dovrebbe essere, perché visto che l'Atalanta ha preso anche dei sostituti, no? Voglio dire, quindi sì. Si è parato un po' le spalle, tra virgolette. Per quanto riguarda il difensore dell'esterno dipende da qualche uscita, perché se non so, Rugani è ufficiale, non so ancora.
Sì, prestito che... secco esatto. Da ieri.
E quindi sicuramente prenderanno qualche altro difensore, se lui o un altro non lo so. E come esterno, se sicuramente sono sul pezzo da qualche mese, penso che adesso con questi tre giocatori, non so poi i nomi, no? A prescindere da quelli dell'Atalanta, diventa veramente una bella braccia di ferro con l'Inter sulla carta, no?
Poi un bel braccio di ferro, bella questa definizione con cui salutiamo Franco Ceravolo, direttore, grazie e buon martedì.
Ciao Franco
Ceravolo qui su Radio Bianconera. Lo salutiamo, lo ringraziamo, lo avremo tutte le partite in casa della Juventus.
Bene, buonissimo contributo.
Un commento sui giovani. Lui parlare dei giovani, lui le va a vedere, magari li ha conosciuti, ci faremo raccontare anche qualche aneddoto del passato. Grande acquisto di Radio Bianconera con Franco Ceravolo, grande acquisto avere voi all'ascolto in Cose di Calcio XL, tra poco.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di Calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio XL in studio, così come sarà quasi sempre dopo le partite, Antonio Paolino, Paolo Rossi o Paolo Rossi, Antonio Paolino in collegamento, magari...
Quando sei in trasferta.
E poi durante le nazionali però, la pausa nazionale, Paolo Rossi...
Non è proprio in città.
C'è Torino... Oggi lo vedete almeno con una tenuta sportiva.
Sì.
Quando c'è la nazionale... Non vi dico come arriva in ufficio.
O costume o scarponi, questa è la chiave.
È cambiata la vita di Paolo Rossi da quando ha scoperto gli scarponi.
No, da quando ho scoperto la pausa nazionale, non gli scarponi.
Prima aveva gli scarpini.
O si va al mare o si va in montagna, ma comunque si va via.
Ma si va via, il cellulare non prende, se il direttore gli manda un messaggio si legge alle 23:59.
Scelgo tutti i posti senza rete, in Italia non è che ne manchino, tra l'altro.
Oltretutto è facile.
È facile,
in Italia
facile.
Trovare un posto. Va bene, 100 gare in Serie A per Locatelli. Ci siamo dimenticati finora, caro Paolo, di commentare Locatelli, di commentare Vlahovic, di commentare i cross che arrivavano dalle corsie esterne, che mi sembrava una cosa nuova, chi amava come me, lo ricorderai, quando ti facevo segnare con quei traversoni taglienti verso il dischetto dell'area di rigore. Mi dai un giudizio su di loro? Escluderei oggi.
Locatelli, secondo me, ieri ha fatto una buonissima partita.
Sono d'accordo con te.
Credo che... Insomma, era uno dei temi più spinosi, no? Perché io penso che il centrocampo della Juve, soprattutto se arriverà con Miners, come penso che succederà, avrà veramente tante variabili. Ieri ne abbiamo già viste un po'. Locatelli si è disimpegnato bene, ha fatto anche degli errori, ma non è un problema. Nel senso che la grinta, la determinazione ce l'ha sempre avuta, francamente. Ma ieri l'ho visto un po' più libero di muoversi, un po' più libero mentalmente, per cui non l'ho visto fare il vigile, che invece mi aveva un po' angosciato nell'ultimo anno, quando si comportava bene davanti alla difesa, salvo poi il cedimento finale, come dire, sintetizzato, emblematizzato dal gol di Baldanzi in Juve-Empoli. Nella prima parte aveva fatto bene davanti alla difesa. Però poi in fase di impostazione avevamo visto tutti i limiti di un giocatore che o si nascondeva o veniva schermato troppo facilmente o sbagliava cambi di gioco. Ieri l'ho visto molto più libero, molto più dinamico. È un bel acquisto da questo punto di vista. Credo che potrà essere una risorsa. Poi non so, francamente, ed è questo uno degli elementi di curiosità, se non il principale, nel proseguimento della stagione, se Thiago Motta adesso punta su un 11 o cambierà di volta in volta. Questo lo andremo a verificare. Resta il fatto che Locatelli in questo gruppo ci può stare molto bene, e questo è un elemento positivo.
Non nella posizione di play,
no,
e con un giocatore a fianco, al centro, come Thuram. Tanta roba, tanta
Thuram,
sostanza. Sgrezzare tutto quello che vuoi.
Sì, però
tanta roba. Si va a cercare lo spazio, cioè quello che vedo fare ad altri giocatori in altre squadre,
sì,
non solo in Italia.
Sì, giocatore, ora chiaramente io sono anche qui molto, molto incuriosito dal vederlo con avversari probanti, però ieri cosa mi è piaciuto? Thuram lo eleggerei quasi a simbolo di quello che secondo che me ieri è stato più importante. Cioè ieri abbiamo rivisto una grande contro una piccola, c'è una squadra dominante contro una squadra intimidita, che è quello che deve succedere in 10 partite all'anno.
E quella che se passa in vantaggio non arretra il baricentro, basta, ma ecco, prova a stare ancora nella metà
Thuram,
campo avversario.
Da questo punto di vista ha fatto una partita molto importante, ha pulito un sacco di palloni, è andato a vincere contrasti fisici, è un giocatore... Io mi aspettavo, sai che cosa? Molta più fissità. Ma non perché Thiago Motta fa quel gioco, sì. Nel senso, mi aspettavo in generale una Juve un po' più legata, ma non perché Thiago Motta fa quel gioco, tutt'altro, ma perché andava acquisito. Invece ho visto molta naturalezza nei movimenti.
Ti sei perso molto l'intervento importante. Molto interessante, non quello fuori onda di Domenico Marocchino, che poi ti racconterò, sì. Oggi mi ha chiamato perché ieri sera è andato per la prima volta allo stadio. Lui ha seguito durante il Covid una puntata della Rai da opinionista durante il Covid, quindi non ha vissuto l'ebbrezza dello stadio pieno.
E ieri l'ha visto.
Ieri l'ha visto.
E cosa ti ha detto?
Al buffet, che le hostess sono fantastiche.
Vabbè, uno. Questo è primo giudizio.
Sono proprio accoglienti,
sì, belle,
simpatiche.
Belle, dai. Belle.
Mi ha chiamato per questo motivo.
Vabbè.
Il 90%.
Se no non sarebbe Domenico Marocchino.
Mi ha anche indicato la percentuale. Il 90% sono pericolose per i tifosi.
Ok, questo
così,
detto.
Così, questo, vabbè, proprio vabbè. Detto così, perché lui ama l'arte, ama vedere i colori, le altezze, di tutto.
Va bene,
di tutto. Scusa, ho proseguito perché...
In uno stadio bello ci deve essere bellezza.
Bella gente,
ovunque.
Bella gente.
Sono belle le foto, belle le persone che ti accolgono, belle le strutture... tutto,
esatto.
Giusto.
Ma venerdì mi ha detto questa cosa, perché ragionavo su come veniva presentato il Como, le differenze Motta, Fabregas, il possesso, il non possesso, il posizionale, l'atteggiamento posizionale. Che cosa dirà Motta ai suoi giocatori? Gli avrà dato delle indicazioni, si sono allenati in un certo modo, avrà stabilito la formazione titolare e poi dirà sicuramente, mi ha detto, fate quello che sapete fare mandandovi a cercare la posizione migliore per farlo, ma mettiti d'accordo con il compagno che hai più vicino.
Sì.
Sembrava subito elementare, ma riassumo un po' quello che mi stai dicendo
tu. No, certo.
Perché mi hai detto, hai rivisto di nuovo l'essenza, no? Cioè il movimento, il
divertimento. Una Juve che si smarca.
Una Juve che si smarca.
Che trova degli spazi, tra l'altro favorita anche da ritmi bassi, ma attenzione, questo è un tema, ne parleremo poi nelle gare successive. Questi ritmi bassi dipendono dall'estate, dal carico di preparazione, dall'essere all'inizio, oppure anche dalla consapevolezza che un certo tipo di calcio lo puoi fare solo in certi momenti, nei momenti che contano, perché questa è una stagione infinita. C'è già una, cioè voglio dire, Morata è già fermo per 3 settimane, perché non ha fatto le vacanze. Cioè questo è indicativo. Quindi... attenzione, perché quel calcio intenso che magari ci si aspetta da un allenatore nuovo non è detto che si debba verificare, perché appunto ci sono altre dinamiche.
Tu l'hai detto molto bene, ha tolto delle pressioni,
certo.
Si è visto, e l'hai fatto nella partita migliore, la prima in casa, tutto quello che vuoi, e soprattutto hai cercato di valorizzare quello che hai, che hai, anche con la scelta sorpresa.
La tara da fare... e che ho visto un Como davvero molto modesto ieri.
Cioè, la prima mezz'ora, non perché la prima mezz'ora.
No, faceva possesso.
Possesso,
cioè,
reagiva, non si difendeva.
Come dire, noi non abbiamo dovuto rispondere molto al Como. Già Verona, secondo me, avremo una squadra che tenterà di vincere.
Non ci siamo chiusi dietro.
Ecco, no,
il Como non è il Venezia, non è il Lecce, secondo me. Che ti do... fra le papabili retrocedenti.
Sono d'accordo.
Detto questo, la rubrica delle contropragelle tra poco le faremo insieme a Marco Sanfelici, anche lui new entry nella famiglia di Radio Bianconera, tutte le partite in casa, quindi anche per Paolo saprai chi sono i tuoi partner in occasione, eventualmente se non ci fosse il sottoscritto in collegamento da fuori, con collegamenti sempre... legati al mondo Juve, tanto per dirvene uno, venerdì 30 agosto sarò presso a Milano, dove si andrà a chiudere il mercato, perché ritengo che quest'anno l'ultimo giorno qualcosa potrà capitare.
Sai cos'è il 30 agosto per la Juve?
Ah no, pensavo...
No, per la Juve, sai cos'è il 30 agosto?
No.
Compleanno di Pavel Nedved. Scusa. Aspetta, okay. Pavel Nedved, Paolo Sosa, Vladimir Jugovic, Simone Pepe.
Ma perché ti hanno invitato al loro compleanno?
No, perché okay. È la giornata da sempre, lo so, perché poi ho anche una serie di amici che sono, scusami, sono juventini, che sono nati in quel giorno, è il giorno col tasso più alto di compleanni importanti per la Juve. Cioè, Nedved, Jugovic... Pepe,
non
Paolo
pensavo
Sosa,
ai compleanni.
Hai già mezza squadra.
Dovete sapere che Paolo Rossi, quando si cambia negli spogliatoi durante le partitelle, lui ricorda la storia un po' della Juve a tutti i partecipanti con qualche ricordo.
Sì, perché vedo troppa ignoranza in giro. E quindi ogni tanto capire al ragazzo, passa la palla, non fare come quello, ma fai
che è
come
nato
quell'altro.
Il 28 agosto, esatto. Il 27
Io gli chiedo, che giorno sei nato?
E gli fa la radiografia. Dico, esatto. Questo è Paolo Rossi. Esatto. Se vi piace così, se vi piace. In questa trasmissione ci siamo entrambi, ovviamente. Abbiamo dei vocali, poi andiamo con le contropagelle, il pagellone, chiamatelo come volete. Il giorno dopo le sentirete delle belle e andremo a confrontarle, Paolo, e me le aggiusterai perfetto. O meno con perfetto. Quelle dei quotidiani sportivi.
Buongiorno amici di Radio Corriere, Ruggero Assena. Devo fare una domanda al bravissimo Paolo Rossi. Chiedergli secondo lui allo stato attuale della rosa di Juventus di quali giocatori e di quanti giocatori ha bisogno, considerando gli esuberi, insomma gli epurati, cioè Chiesa, Kostic, Jalot, e secondo lui quali giocatori e quanti giocatori ha bisogno di Juventus, e secondo lui quali giocatori arriveranno, se quelli che dice lui oppure se pensa che Juventus ne farà qualcuno in meno. Secondo me mancano 4 giocatori minimo, se non 5, perché mi piacerebbe vedere anche un altro terzino destro. Non so come pensate, cioè tutti i complimenti.
Rispondo velocissimamente. Anche per me ne mancano 4. Manca un difensore centrale, penso che arriverà la Kalulu. Non è secondo me la prima scelta della Juve.
Sulla Ti fermo subito, Kalulu, domani mattina visite mediche.
È arrivato. Un elemento in più ce n'era bisogno assolutamente. Io però mi affido alle scelte di Giunto De Rugani e Motta. Rugani non l'avrei perduto, però evidentemente è stata fatta
una scelta
su una difesa più alta e forse si ritiene che Rugani non sia all'altezza. Chiaramente con Miners aggiungo Nico Gonzalez, io spero molto che arrivi, a quel punto siamo a posto.
Visite mediche venerdì mattina.
Con Miners.
C'è incertezza sul nome.
Vabbè,
hanno già preparato il box.
Il tapis roulant.
Okay. Venerdì mattina
arriva qualcuno.
Domani mattina Kalulu. Questa è l'indiscrezione che ci arriva, l'informazione che ci arriva dal nostro attendibilissimo Mirko Nicolino.
Allora, e poi aggiungo, io una punta in più la vorrei, a prescindere da Milik, perché attenzione ai raffreddori, cioè Vlahovic non ha alternative in questo momento, Milik è un giocatore molto importante, che mi incuriosisce molto perché è giocatore alla Zirze per Thiago Motta,
vero.
Però averne uno in più non mi spiacerebbe. Se comunque facessimo già le prime 3 operazioni, la Juve con il reintegro anche di McKenny e immagino a questo punto la partenza di Miretti, ha comunque un signor centrocampo molto assemblabile con diverse soluzioni.
Con grande piacere lanciamo questa nuova contropagella, la pagella, il pagellone, il pagellino, il test post partita delle partite in casa con un grande juventinologo come Marco Sanfelici. Ciao Marco!
Ciao Antonio, poi mi hai fatto la sorpresa avere lì Paolo Rossi, mamma mia, è un grandissimo onore. Sì, diciamo che in ordine alfabetico siamo Paolino Rossi Sanfelici.
Un tridente.
Neanche,
ciao Marco!
Neanche il dentista Gasperini ci vorrebbe trattare, neanche il dentista Gasperini. Senti, questa è la formazione da casa, il giorno dopo le partite in casa, per oggi ti ho sentito ciao Antonio dopo un 3-0. Chissà come ti sentirò dopo un 1-1, 1-0-1, come sarà la tua voce? O sarai sempre tarato sul nuovo percorso juventino?
Ma diciamo questo, che bisogna sempre essere ottimisti, naturalmente entusiasti, perché facciamo un lavoro, un'attività e un piacere per parlare della nostra Juve, per cui sarà sempre abbastanza alta la voce. È chiaro che magari l'umore sarà un po' diverso.
Assolutamente, scherzavo ovviamente. Senti, iniziano così le tue pagelle che lanciamo in esclusiva adesso, giusto? Ne parliamo adesso.
Sì.
E poi troveremo il modo anche di presentarle al pubblico di Bianconera News. Piacere, sì, di fare la tua conoscenza. Ma di chi stai parlando?
Di mister Thiago Motta.
Ah, piacere, bello conoscerlo così, 3-0.
Sì, d'altra parte è anche vero che alla vigilia io, come ho scritto, avevo vagoni, bauli di dubbi.
Vedi?
Ma
dove li
erano...
hai messi? Dove li hai messi? Già in cantina, in garage?
No, alcuni li ho tolti, però non li ho tolti tutti, anche perché se noi fossimo, non lo so, super entusiasti dopo una partita di 38, insomma, forse rischieremmo di inciuccare le quote, come si dice a Torino.
Assolutamente d'accordo con te. Voto Thiago Motta, dobbiamo un po' accelerare, ma poi prenderemo il passo, caro Marco, l'intervento a gamba tesa di Paolo Rossi, che farà le sue contro le tue pagelle.
Solo se sono in disaccordo.
Solo se sei in disaccordo, quindi vai tranquillo. Partiamo con l'allenatore, Thiago Motta.
Allora, Thiago Motta 7.5. Io qui ho scritto alcune cose, se volete.
Sì, dille, legale pure.
Bene, allora, piacere di fare la tua conoscenza, mister. Alla vigilia avvertivo puzza di bruciato, intravedevo nuvole all'orizzonte, avevo bauli pieni di dubbi. Ti ho dato del temerario, ed in effetti lo sei, fino all'inverosimile. E prendo appunti per non trovarmi impreparato già lunedì prossimo al cospetto di quel Verona che ha rifilato 3 pappine a Conte e con Bricola. Torniamo seri. Si inizia con un 4-1-4-1 con Thuram davanti alla linea di difesa e Yildiz in mezzo a supporto di Dusan. Ripresa col 4-2-3-1 con l'uscita di Weah e per pressare alto in modo più continuativo onde evitare il rientro in partita dai comaschi. Ma quanti interscambi! Sembra lo SD delle fatture elettroniche. Locatelli si abbassa sulla linea dell'unico Thuram e scherma meglio la difesa se la squadra ripiega. Yildiz entra in campo a turno con Bangula non dando punti di riferimento a 3/4. Cambiaso fa il jolly da destra al centro con licenza di fluidificare fino al tiro. Insomma, c'è di che soddisfare lo studio dei particolari per chi ama entrare nei meandri del gioco del calcio. Ed è una sorpresa talmente piacevole che ci ho preso gusto. Ora attendo la ripetizione della musica a Verona, perché non deve essere un fatto episodico, se no sarebbe come comprare il gelato al marmocchio e farglielo sparire mentre allunga la lingua per gustarlo. In fondo siamo solo all'inizio, ma che inizio però!
Questa è un'indicazione importante per tutti i marmocchi all'ascolto. Caro Marco Edoardo Sanfelici, perché diciamo che l'etichetta giusto, il nome e il secondo nome è appunto Marco Edoardo Sanfelici. Ma questo è un editoriale praticamente
Marco,
sul nostro...
7.5 per questa pagella.
7.5 per la pagella.
Grazie.
E mi ricorderò di te al prossimo gelato che mangio, perché ormai ecco. questo quando... mi è entrato in testa.
Dopo una sconfitta lo toglierà il primo bambino, esatto, con la maglietta, esatto, della Juventus, e dirà non te lo sei meritato.
Esatto.
Senti, visto che sarebbe interessante programmare, ascoltare tutte i giudizi, i voti su tutti i giocatori, prendiamo e decidi tu e poi le pubblicheremo in esclusiva su Bianconera News le pagelle tutte e 11 e più, visti anche i cambi. E poi ragioniamo un po' a voce alta, perché poi ti devo dire qual è la domanda trabocchetto. Io sto alzando, non so se ci stai guardando in televisione, canale 4518, l'agendina con in mano. Quest'anno te la affiderò, perché poi a fine anno la manderò su Marte e gli dirò: queste, per voi che non seguite il calcio, questi sono i giudizi, no, il commento sulla partita di ieri. Quindi preparati il giudizio sintetico per i marziani della partita di ieri. Ogni volta in casa ci sarà il giudizio di Marco Sanfelici. Prendiamo un giocatore per reparto,
sì,
però ti complico la domanda, perché il giocatore per reparto te lo sceglie Paolo Rossi. È un quiz, questo è un gioco.
È un quiz. Mi interessa Bremer.
Bremer, giudizio su Bremer, vai, preparatissimo. Marco Sanfelici, le contropagelle.
6.5. Gli tocca un ex giocatore in campo per velleità indefinite, di nome Belotti, fu Gallo. Se ne sbarazza con la semplicità di chi ha altro a cui pensare. Tiene bene la posizione e regge l'urto finale, si fa per dire, dei Lariani.
Perfetto.
Perfetto. Perfetto. Perfetto.
A centrocampo mi interessa Thuram.
Thuram 7 e mezzo. Cosa serve in mezzo al campo in una squadra organizzata? Il metronomo. Fino all'anno scorso lo faceva Locatelli ed era sempre dall'orologiaio perché non ci azzeccava. Ora finalmente abbiamo un metronomo di cui si potrebbe servire Beethoven. Questione di musica che lievita e di manovra che monta da matti. E papà se la ride in tribuna sotto un cappellaccio da bravo.
Bello, dobbiamo migliorare solo le chiusure,
sì,
no?
Sì.
Per capire, comprendere meglio il punto, perché
ah,
ci piace.
Allora ti dico punto.
Questa bene così, bene così.
Perché ci piacciono talmente tanto,
sì,
che
sì,
ce le gustiamo lì come il gelato, il bambino quando gli finisce il gelato.
Io su Thuram, di cui ho parlato benissimo, mezzo voto in meno glielo do,
mezzo
perché abbiamo giocato col Como, non esageriamo. Però 7 pieno.
Prima di lanciare il terzo e ultimo nome, dico da casa di prepararvi, di scrivere e mandarci i vostri vocali 340-5425-324 per fare le vostre contro pagelle a quelle di Paolo Rossi e a quelle di Marco Sanfelici. Vai Paolo, ultimo
mi
nome.
Mi interessa moltissimo Yıldız.
Yıldız 7. Entra in entrambe le realizzazioni in maniera decisiva. Fa ammattire i dirimpettai che lo rincorrono, non tanto per fermarlo, ma per studiare come si sviluppano i dribbling che il turchino confeziona loro davanti agli occhi. Ah, se avesse un pizzico di guizzo più veloce, non ce ne sarebbe per nessuno.
Punto. Questa volta l'ho capito.
Punto. Questa volta punto. Invece a Yıldız do mezzo voto in più. Però mi piace molto questa immagine dei giocatori che studiano i suoi dribbling, perché effettivamente è andato via 2 o 3 volte da incanto,
Da incanto. Incanto.
Potrebbe essere un collezionista di cartellini gialli altrui, Yıldız.
Esatto, esatto. È però
molto...
bisogna fare, se mi permetti, Yıldız dovrà fare molta attenzione a questo aspetto, perché in Italia sono tutti molto maestri a capire come giochi, e poi quando l'hanno capito diventa un problema. Per cui, per me, secondo me, la lotta sua nei confronti, evidentemente, dei difensori, sarà quello di trovare sempre costantemente qualcosa di nuovo. Io ho presente Cuadrado, quando hanno capito ben bene le sue finte, e dopo diventava difficile andare via. Cioè,
ti posso dire quale sarà la soluzione? Mi dite se siete d'accordo, prima di salutarci e fare il commento alla partita per mandare poi su Marte a fine campionato? Che basterà spostarlo di posizione, perché può stare in tutti e 3 i ruoli,
vero,
in tutti e 3 i posti.
Vero,
quindi
vero.
Se mi arriva con Miners me lo mette a destra. Se
sottoscrivo.
Mi serve come?
Sottoscrivi. Sì,
quello ti dà già qualche possibilità in più.
Secondo me sarà il suo destino.
Sarà il suo destino.
Dietro 10 metri, 15 metri a giocare da trequartista a ridosso della punta.
Era fatto un cambio di gioco nella nostra metà campo
dall'altra parte per cambiarlo.
Meraviglioso. Ieri,
sì,
ieri
sì,
ho visto un giocatore che punta alla completezza. Io ho detto in un'altra trasmissione che gli ha fatto benissimo l'europeo. Perché all'europeo Montella gli ha fatto fare un lavoro pazzesco, anche fisico. E secondo me lui è cresciuto enormemente.
Io cavalco la polemica, non si era montato la testa, ma voleva dimostrare di voler giocare di più,
certo.
Tanto, e di provare a fare anche qualche cavolatina.
Ma guardate, se mi è permesso, sì, che il grosso lavoro che dovrà fare, secondo me, Thiago Motta,
sì,
è quello di liberare le menti dei giocatori. Se questi giocatori giocano con una... come dire, con una testa più libera, più serena, meno cervellottica sotto certi aspetti, secondo me abbiamo fatto più del 50% del lavoro. Perché questa è una squadra che dovrebbe effettivamente, come lui ha anticipato nella conferenza stampa, no? Felicità ed entusiasmo. E secondo me i ragazzi giovani adesso lasciamo stare quelli che sono leggermente più attempati, ma quelli più giovani secondo me non hanno bisogno di questo, ma non hanno bisogno di troppe sovrastrutture mentali che comunque li frenano.
Assolutamente. Punto. D'accordo. È la prima contro pagella, è la prima giornata, c'è entusiasmo anche nel fare le
siamo
pagelle,
tutti d'accordo.
Siamo tutti d'accordo, sì. Non pensare, San Felici, che sia così tutte le settimane, ovviamente. Allora ti lascio al commento, che lascio poi commentare ai nostri ascoltatori e te lo potrai godere dopo pranzo, seguendoci ancora fino alle 14 qui su Radio Bianconera, il sì. Commento per spiegare a modo tuo questa vittoria all'esordio di Thiago Motta, con Bangula in campo, con Gatti capitano, con Yıldız con la 10, a tuo modo, per i marziani.
E quindi che cosa devo
la
fare?
Frase riassuntiva.
La frase riassuntiva.
Il senso di questa partita.
E poi il punto, lo metto io, punto.
In questo momento?
Se riesci, sì.
Volentieri. Vai. In questo momento... siamo andati tutti quanti molto curiosi a vedere le novità, ne abbiamo viste tante, speriamo di continuare in questo modo e vederne ancora di più, punto.
Perfetto, siamo andati a vedere le novità, sintetizzo anch'io perché sennò non se faccio virgolettato.
I marziani hanno imparato a leggere l'altro ieri e ne abbiamo, gli fate sti pensieri.
E ne abbiamo
Marco,
viste...
ma anche tu.
Non è per i tifosi, è per i marziani.
Questa era per i marziani. Telefono casa.
Telefono
così.
Casa, bello brutto, cioè, esatto. Bello brutto. Adesso hanno imparato anche San Felice.
Novità Bangula 3-0.
Bangula, tutto attaccato, punto.
Ti piacciono... quindi dovrò cercare di fare un po' come no. Insomma, tipo
sei
3-0
meno,
casa.
Tu sei punto. ET di stavo dicendo di un emittente importante nazionale. Tu sei ET delle pagelle.
Esatto.
Sei ET delle pagelle.
Nel finale.
Ti piace l'idea, Marco? Confermi?
Sì, dai, ci lavoro sopra perché la sintesi sembra facile, ma è quello che è ancora più difficile.
Ma così adesso te le prepari anche le prossime volte, capito?
Sì,
zitto, fai finta di non essere preparato. Invece le pagelle, tra poco le troverete in esclusiva su Bianconera News, le contropagelle, con il faccione e l'identità di Gobbo Vero di Marco Sanfelici. Abbiamo chiuso la prima ora, hai visto? Ci hai fatto arrivare alle 13.
Volata.
Hai già pranzato? Perché Marocchino non vuole essere disturbato dopo le 13. Tu? È già caduto.
È scomparso su Marte.
È andato. Noi ce ne andiamo un po' in pausa, caro Paolo. Salutiamo anche Yves che è già arrivato. Guarda lì, fa il bodyguard. Lo vedi come si è posizionato da Bond?
Cambiato. Ha messo quest'estate.
È cambiato. Hai visto col cappello di Turam?
No, non l'ho visto. E non lo voglio vedere.
Va bene. Salutiamo anche Yves. Salutiamo voi per questa prima ora che è passata. Speriamo piacevole. Tra poco un altro ospite. E poi chiuderemo con i vostri vocali, i vostri commenti.
Cose di calcio.
Ben ritrovati in questa seconda ora dopo un 3-0 sul Como, qui in mia compagnia e quella di Paolo Rossi in Cose di Calcio XL. La Juventus è la squadra che ha vinto più match la prima giornata nella storia della Serie A, 60 con quella di ieri, tra cui 8 successi nelle ultime 9 gare, all'esordio stagionale nel massimo torneo. Mangula record, Samuel Mangula, 20 anni e 216 giorni, il più giovane giocatore di nazionalità belga, Paolo, a segnare una rete in Serie A. E poi una Juventus mai così giovane, così come abbiamo ricordato in precedenza. È un dato, è un'indicazione, è una volontà della società, non può essere altrimenti.
Sì, abbiamo parlato molto del fatto che la Juve in questi anni ha dato vita al progetto da Next Gen. Si è parlato spesso del fatto che questo poteva essere una risorsa per il mercato, qualcuno ha detto anche un modo per fare plusvalenze. Serve anche quello, perché serve anche riuscire a valorizzare un gruppo di giocatori che poi diventano importanti per la Serie B, per la Serie A, e che ti danno delle risorse aggiuntive
e per fare cassa
appunto. Però c'è io credo che il messaggio ieri a tutti i giovani dell'orbita Juve, a quelli che fanno la Next Gen, ma anche a quelli che fanno la Primavera, l'Under 19, e anche a scendere alle categorie minori, e attenzione, se vali, se lavori, non c'è un contesto, un po' quello che a me non piaceva francamente quando Allegri diceva no, bisogna fargli fare la gavetta, no, tutta una serie di passaggi. Sì, per
se
carità,
no si montano la testa.
Per carità, quello è un rischio che c'è, però è anche vero che guardiamo il calcio europeo, guardiamo Yamal, guardiamo la Spagna, guardiamo la Francia, un po' di aria fresca e coraggio nel mezzo. Cioè, e tu giustamente prima hai chiesto a Ceravolo, ma Juve-Inter avrebbe giocato con la stessa formazione? No, è ovvio. Però Juve-Como è...
Cogliere l'occasione.
Cioè io ieri ho visto subito alle 7:30, quando è arrivata la notizia di Mbangula in campo, le critiche, no? Le critiche social, che... Ma come? Thiago Motta vuol fare il fenomeno? No, Thiago Motta evidentemente ha visto delle qualità. E attenzione...
E ha aspettato Douglas Luiz, diciamocelo Douglas chiaramente, Lewis. Anche Fagioli
si è tenuto, dei cambi in panchina, più importanti, casomai la partita non andasse. Ma a me quello che è piaciuto di Mbangula non è il gol. Il gol, certo, è un bellissimo exploit, se fosse questo va bene. Ma anche in Junior l'abbiamo visto fare delle belle cose all'inizio. A me è piaciuto l'applicazione, la naturalezza, la tranquillità. Cioè ieri ho visto un giocatore che non ha provato a farsi vedere, ha giocato sereno. E questo è molto importante, perché...
Nessuno si è intestardito a fare delle cose per
dimostrare. Non abbiamo visto gente che voleva far vedere di avere dei numeri
in più. Lui contro tutti.
Aggiungo un elemento che non è banale. È Mbangula è il fratello maggiore di Yıldız. Cioè, Yıldız è più giovane di Mbangula. Quindi, giustamente, diceva prima Ceravolo, noi a 20 anni siamo ancora lì a parlare di giovani. Io a volte leggo giovane per un 24enne.
Sì, è vero.
24enne sei...
giovane quasi perché...
Sì, perché hai esordito tardi.
Perché hai esordito tardi.
Quello è il punto.
Bisogna uscire da quell'equivoco.
Eh sì.
Senti, tornando... Anzi, andiamo subito ad ascoltare qualche contropagella, qualche giudizio con i vostri vocali. 340-5425-324.
Ciao carissimi, possiamo fare tutte le classifiche, le pagelle che vogliamo, ma uno non dimentichiamo mai che siamo incompleti. E due... dobbiamo correggere il gioco d'attacco, perché Vlahovic dovrebbe e potrebbe essere più continuo e chissà anche più fortunato. Un abbraccio.
Purtroppo arrivano anche notizie non confortanti. Thuram, lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. UEA, lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni.
Quindi vedi che quello che dici... Cioè, allora, proviamo anche a decodificare le situazioni. UEA, ad esempio, arriva dalla Coppa America, dove lui ha giocato due partite, perché nella seconda si è fatto espellere, però vuol dire aver avuto un impegno di un certo tipo. L'ho detto, guardate che quest'anno sarà peggio degli anni scorsi. E quindi sono già due assenze pesanti con le quali... E quindi io immagino, ce lo dice sempre Mimmo, no? Mimmo Chelsea.
Sì.
Che le formazioni, soprattutto in questa parte della stagione, le fanno molto preparatori. Cioè, che vanno da allenatori e gli dicono: questo è lo stato dell'arte, questo è lo stato di forma fisica. Ieri UEA, anzi è stato un miracolo che abbia segnato il secondo gol quando già era evidente che non stava bene, infatti poi è stato sostituito nell'intervallo. Thuram, magari poi gli infortuni a volte nascono anche dalla tensione, dalla condizione emotiva, può essere anche avvenuto questo. Resta il fatto che avremo tutti, soprattutto le squadre che giocheranno tutte le competizioni, situazioni di questo genere. Guardate che in questa settimana quello che ha detto Bastoni, insomma, Bastoni giovane ancora, però ha detto sono ritmi insostenibili. E quindi avere riserve, saperlo utilizzare, non perdere giocatori per lungo tempo, 10 giorni rimonitorato vuol dire...
Tornano dopo la sosta.
Vuol dire che già
stavo cercando conferme perché non è ancora ufficiale,
no,
sul sito
però,
della Juventus, naturalmente.
Però salti già due partite, però dopo
salti.
Non è una bella notizia.
Non è una bella notizia, come vedete.
Quindi
sarà...
quanto poi dobbiamo, come dire, poi valutare la costruzione di una squadra da parte di un allenatore? Pensate oggi a Thiago Motta, no? Che si trova una squadra che è un cantiere, arrivi, partenze, giocatori che hai allenato per un mese... che si fanno male dopo la prima gara, guardate che... E poi gli si chiede anche un calcio nuovo. Tutto giusto in teoria, ma in pratica fai con quello che hai. E questo è il punto vero. È come quando noi ragioniamo su partite che magari si giocano a 40 gradi come se fossero situazioni normali. Non lo è più questo tipo di calcio. E quindi bisogna anche, secondo me, essere un po' più buoni nei confronti di certi ritmi più bassi, certe prestazioni meno convincenti. Abbiamo già visto gli europei, Gli europei abbiamo visto molte squadre in difficoltà fisica.
No, mi ha cambiato un po' l'umore questa notizia, perché pensavo UEA, non mi sembrava Thuram, che tra l'altro ho incontrato poi nel post partita, non sembrava, e noi naturalmente monitoreremo, visto che ci sarà un allenamento aperto, non per tutti i tifosi, quindi seguite le indicazioni del sito Juventus, ma per gli addetti ai lavori e forse per i club, i member invitati dalla stessa Juventus, giovedì mattina alle 10. Quindi nel corso delle prime ore di trasmissioni saremo lì alla Continassa a capire meglio intanto un po' l'umore, intanto un po' le condizioni anche,
certo,
qualche ora dopo questa, ahimè, tegola che cade sullo spogliatoio. Paolo, tornando alle pagelle, anzi altro vocale, Yves, intanto ricarico le pagelle dei quotidiani sportivi.
Buongiorno a tutti, Luciano da Prato, complimenti innanzitutto per quello che fate. Allora, volevo dire, secondo me ieri la partita di ieri ha fatto vedere che uno dei ruoli in cui manchiamo è il centrale di sinistra, di piede sinistro, perché Bremer lì non ci può giocare. E probabilmente non ci può giocare nessun altro di quelli che abbiamo, tranne forse Cabal. Voi che ne pensate?
Ci sta. E penso che ieri non fosse un test probante, che però qualche liscio l'ho visto. Non ci è costato nulla nel primo tempo. Ho visto un po' di mancanza di sicurezza. Non a caso, insomma, credo che la Juve abbia cercato in tutti i modi di andare a prendere Calafiori, no? Le risposte di Jalò non sono state all'altezza, evidentemente, ed effettivamente nell'unica
vicino al prestito alla Roma,
sì, è un buco che c'è, bisogna vedere. Cabal però da terzino mi è piaciuto molto, e aggiungo, questo anche qui di nuovo il discorso delle varie tessere che vanno messe a posto, Cambiaso per me è un terzino destro, perché lui rientra col sinistro in una maniera straordinaria. A sinistra, secondo me, lui si perde una possibilità, e non lo dico per il gol, lo dico anche per i cross. Si perde una possibilità perché Cambiaso non è velocissimo di gamba, è veloce di pensiero, è imprevedibile, ha giocate da trequartista a volte, gioca a spalle rivolte alla porta. Quindi per me non mi stupirei che il nostro centrale sinistro, sai chi diventasse? Danilo. Te la butto lì, per la pausa della nazionale.
Per la pausa della nazionale.
Te la lascio lì.
Io però ti lascio già con la risposta, e purtroppo è una risposta negativa, perché sembrerebbe che Danilo non abbia accettato la ricollocazione a destra come indicazione, cioè come allenamento, come tipologia di intervento, ingresso in campo.
Non vuole più fare il terzino.
Non vuole più fare il terzino classico. Il terzino classico.
Quindi
non lo vedo neanche a sinistra.
No, centrale di sinistra.
Ah, centrale. Scusa, pensavo. Potrebbe essere una soluzione. Arriva Kalulu. Domani mattina visite mediche.
Sì, per
noi
carità.
Le seguiremo.
Però io non penso che Danilo...
A disposizione Danilo, perché è una persona intelligente, è un giocatore intelligente, ha dato tanto alla Juventus, ha un'età diversa dagli altri.
Certo.
Quindi ricollocarsi in quel modo lì è simile a tanti altri ricollocamenti professionali. Figuriamoci dove devi mettere il fisico e adottare altri tipi di movimenti. Io mi sono provato a calare nella testa di Danilo. Un conto è giocare alla sua età al centro, un conto a destra o terzino, ovviamente. Però la disponibilità è quella di avere un jolly di centrocampo, un jolly di centro.
Lo può fare.
Avevo capito terzino sinistro. Lo può fare anche Malù, giusto? È il nostro direttore sportivo. Ciao Malù, Malù Basicato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Malù, quando alle 19.30 hai sentito di Mbangula titolare, che spiegazione ti sei dato?
Mi è sembrata una spiegazione molto semplice. Thiago Motta è un allenatore, ma è cresciuto nella cantera del Barcellona, e soprattutto l'esperienza formativa l'ha avuta facendo l'allenatore dell'Under 19 della del Paris Saint-Germain, dove i talenti, i giocatori giovani si allenano con la prima squadra, giocano con i grandi, senza tanti giri di parole. Lui ha visto in Samuel Bangura durante la preparazione delle potenzialità, ma l'aveva detto anche nella conferenza stampa che molti ragazzi della Next Gen saranno utili e li riteneva quasi dei potenziali titolari, non è che l'ha detto ieri prima della partita. Questo cosa vuol dire? Che un allenatore con la mentalità internazionale, come piaceva a me, questo lo sapete anche come il mio modus operandi di lavorare, ha visto che il ragazzo era pronto, che gli allenatori a volte sentono una chimica che solo loro sentono, perché solo loro vedono il giocatore H25 davanti a loro, percepiscono, e ha visto che negli occhi, nel modo di fare, il ragazzo era pronto e gli ha dato l'opportunità e lui non l'ha sbagliato. È normale che la sorpresa è più per la gente che, diciamo, come stanno le cose. Molti tifosi, ragazzi della Next Gen o della Primavera, non li conoscono. Se non esordiscono in prima squadra, non è che vanno a indagare, a capire chi è e chi non è. E ieri, infatti, quando c'è stato il nome di Samuel, alla risposta a Bangula, molti si guardavano e dicevano: chi è questo qui? Poi alla fine, quando ha fatto il gol, tutti hanno detto: ah, è questo qua. E anche lì Thiago Motta in qualche modo è stato ripagato del coraggio, ma della mentalità che devono avere gli allenatori moderni, non più ancorati al fatto dell'età. Un giocatore giovane, vedo che quella settimana, vedo che in quel momento mi dà qualcosa in più dell'esperto, gioca il giovane, punto.
Ma lui, forse lo stupore, lo chiedo anche a Paolo, forse lo stupore è sentire il nome di Mbangula al posto di Douglas Luiz. Però poi vediamo, alla luce degli infortuni, oggi ci dicono che sono KO, Thuram e Weah, giovani.
Hanno fatto due grandi partite.
Hanno fatto due. Assolutamente
Thuram
sì.
Ha fatto, è stato bene, ha fatto molto bene. Weah non è più Weah dello scorso anno, perché è più avanzato, non è basso e alto, è un po' quello che è il suo ruolo storico.
Ecco, però dicevo, il fatto di tenere probabilmente, e ci aggiungo anche qualcosa di più del probabilmente, Douglas Luiz in panchina e Fagioli in panchina, ti fa capire che ipotizzavi magari qualche difficoltà nel corso della partita, un secondo tempo in cui avresti potuto mostrare un po' la gioielleria, no? Le cartucce anche più esperte, tra virgolette, di Juve a livello internazionale, ma soprattutto fosse una condizione ancora da tutelare, però coi numeri ridotti non la puoi tutelare proprio per tutti. Te lo spieghi così?
Io me la spiego così, me la spiego che il campionato è appena incominciato, una rosa deve essere ampia e di egual valore. Dunque, se tu ieri hai cambiato due giocatori che hai tolto, hai messo Douglas Luiz e Fagioli, metti due potenziali titolari, dunque non metti due panchinari che entrano. Cioè, alla fine bisogna entrare in quest'ottica che gli allenatori vogliono due giocatori titolari per ruolo, o adattabili, comunque giocatori che non devono far rimpiangere chi è partito titolare, dunque il livello è lo stesso, dunque dobbiamo poi entrare in questa era, perché parte con i cinque cambi tutto può essere cambiato in corsa, e dunque assolutamente. Poi Douglas Luiz non è che si è allenato tantissimo con la squadra, conta anche quello, perché molte volte la preparazione, per quello che uno può dire, è importante, perché uno entra a giocare senza aver fatto quella preparazione base, che è quello che poi ti dà energia, benzina per fare tutta la stagione. Dunque piano piano deve entrare in condizione, e dunque va gestito, va tutelato. E lui ha dato praticamente fiducia a chi fin dalla prima ora ha cominciato a allenarsi con lui, che ha visto che stava bene e dunque gli ha dato fiducia.
Ecco Paolo, rivolgo a te questa domanda, perché intanto riflettevo già in chiave Verona. Prima di tornare sugli aspetti, ovviamente, il giorno dopo la partita di Juve Como, chi potrebbero essere, alla luce un po' della mentalità che sta cambiando, ci dobbiamo anche un po' allenare, dobbiamo un po' studiarlo, Thiago Motta, non so se hai ascoltato poi tra l'altro la mia domanda a lui nel post partita, eventualmente la recuperiamo, ma gli ho detto: come dopo una vittoria, come leggi poi i dati statistici?
Sì.
Che tipo di indicatore vai a cercare? Forse quello che gli altri hanno tirato zero nello specchio della porta? No, mi dice, lo chiedo a entrambi, quindi anche a Malù, abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, cioè quindi si è preoccupato di quello che è stato poi un po' il cavallo di battaglia l'anno scorso al Bologna.
Sì, perché io ho visto una Juve...
L'attenzione difensiva, ecco.
Sì, ho visto una Juve che, senza essere necessariamente iperaggressiva, ha lasciato campo anche al Como. Nel primo tempo il dato del possesso era superiore da parte dei nostri avversari. Era molto brava a stare ordinata senza palla, a schermare linee di passaggio, a non fare entrare in area se non con qualche cross da tre quarti, che peraltro siamo riusciti in qualche maniera comunque sempre a gestire abbastanza bene. Quindi sì, però ripeto, ieri era una gara particolare. Alla luce degli infortunati, dell'entusiasmo che troveremo a Verona, di una squadra che si può anche permettere qualche sbilanciamento perché arriva con tre punti e perché poi il pubblico di casa la spinge, che ha dimostrato col Napoli di saper trovare a profondità, è chiaro che la Juve dovrà essere ridisegnata. Però e faccio questa riflessione e chiedo aiuto anche a Malù: non esistono le squadre ideali, esiste la capacità di risposta ai problemi. Cioè, quindi il vero tema di questa, io credo che anzi uno come Motta certo non si augura di avere degli infortunati, ma forse anche degli stimoli a pensare a una Juve che deve già fare a meno di Weah e Thuram e inventare qualche cos'altro, perché questo è il lavoro di un allenatore. Tanto è vero che insomma in questi anni rarissimamente abbiamo visto la Juventus riprodurre da una partita all'altra la stessa formazione.
Malù. Guarda, sono d'accordo. Io, il calcio oggi è cambiato, le rose sono ampissime e di conseguenza, come dicevo poc'anzi, bisogna avere giocatori intercambiabili, bisogna anche prevenire diciamo, il fatto che puoi avere degli infortunati, dei giocatori anche che non sono ancora 100% della forma, e devi essere pronto a qualsiasi evenienza. Era importante, essendo la prima in casa dopo una stagione diciamo non bella, era importante partire con una vittoria, no? Perché anche se il calcio secondo me giudichiamo giustamente settimana per settimana e ci vuole del tempo prima che le squadre, le cosiddette grandi, prendano la famosa velocità di crociera, però siamo sempre, i punti valgono. Dunque il fatto di partire con questo risultato di 3-0, il fatto di aver comunque mostrato giocatori importanti che alla prima partita hanno fatto bene, perché Di Gregorio ieri comunque ha dato sicurezza al reparto, oltre a essere bravo con le mani e poi con i piedi ha dimostrato come sa giocare, e spesso arrivando dal Monza, dove proprio faceva partire lui l'azione, si vedeva che spesso andava avanti quasi a togliere la palla a Bremer, come dire: non ti preoccupare che faccio partire l'azione io. E questo è segno anche di personalità. Thuram, come ho detto prima, ha fatto bene, un UEA in spolvero e non UEA, diciamo, spesso a bulico della scorsa stagione. Ildiz che gioca con personalità, Bangula che alla prima che gioca così. Un Vlahovic che ha giocato bene, gli è mancato solo il gol, ma che non deve avere quest'ansia da gol, perché tipo ieri ha fatto per me una partita ottima, anche se non ha segnato.
Certo, sono d'accordo con te, con quelle con meno pressione rispetto al passato, dove si intestardiva un po' per cercare il gol.
Le pressioni in un attaccante c'era sempre, Antonio, sempre, perché l'attaccante.
Senti, il tempo vola sempre, Malù, mi piacerebbe trattare anche argomenti, quindi salto un po' su un altro. Che cosa ci dice, e se ci dice qualcosa di interessante, questo primo turno di campionato? Cioè, non voglio dire chi ha vinto è forte, chi ha pareggiato non lo è, e chi ha perso il Napoli è fuori dai giochi.
Non ci dice niente.
Non ci dice niente.
Perché sono partite inizio campionato e non è la prima volta che vediamo delle piccole che fanno dei risultati sorprendenti, perché la condizione fisica la fa la Padovana innanzitutto, le squadre non sono ancora assestate. Ho detto prima la famosa velocità di crociera. Dunque, assolutamente. Poi ci sono situazioni e situazioni, perché io ad onore del vero mi piace poi analizzare attentamente le cose. Si è parlato del risultato roboante del Napoli, ma al primo tempo il Napoli doveva vincere 1-2-0, perché comunque Anguissa ha preso la traversa, ha avuto Caraschelia, si è sbagliato il gol davanti al porcetto, poi gli episodi cambiano la partita e dunque
non dovrebbero farli cambiare così pesantemente, ma la prima giornata ci sta
e uno vede, però al primo tempo non è che la squadra non è esistito. Come no. Per esempio anche il primo tempo il Como è stato in campo, ha creato un possesso di palla sterile, perché non ha creato, però è stato in campo, non è che la Juventus ha giocato proprio contro nessuno. Poi dopo, quando la Juventus ha fatto il gol,
cambiata la partita e si è messo dei binari giusti.
È vero che non dice niente la prima giornata,
Genoa, ma si è fatto due gol da soli, se mi faccio questo tempo.
Dunque, è vero, è vero,
sono
è vero.
Diversi. Il Torino ha giocato molto meno del Milan, però il Milan con la forza dei nervi e tutto in qualche modo è riuscito a strappare. Ecco, forse tra tutte quella che forse è il Milan in casa col Torino, ma il Torino ha giocato bene, però il Milan ha avuto la forza della grande squadra di riprendere una partita che era completamente diciamo già smarrita.
La prima giornata dice niente, sono d'accordo sostanzialmente, poi noi continueremo un po' su questo argomento, Paolo, nell'ultimo blocco. Io però oggi metterei Venezia, Empoli e Lecce, non me ne vogliano se ci stanno seguendo, quelle che hanno da lavorare molto, tanto. ma molto di più. E il concetto lavorare era un concetto che volevo evitare, togliere dai ragionamenti da fare alla Juventus, ne sto parlando di altre squadre. Sentite, botta e risposta, senza UEA e senza Thuram contro il Verona, perché rientreranno dopo la pausa, quindi contro il Verona e contro la Roma non ci saranno, rientreranno dopo la pausa. Vi chiedo, alla luce di cosa abbiamo visto fino a ieri, è un giochino come fare le pagelle, chi mettereste al loro posto dal primo minuto? A sorpresa, non a sorpresa, la Thiago Motta. Mettetevi i panni di Thiago Motta. Malù.
Si poteva capire, io penso che a posto di Thuram potrebbe giocare dall'inizio Douglas Luiz subito, tanto recupera anche la condizione fisica giorno dopo giorno, e bisogna capire se UEA può riproporre quello che ha fatto ieri, abbassare Savona, alzare cambiare, bisogna capire un po', questa è anche la soluzione che ieri ha funzionato, chissà che la può riproporre.
Mm. Paolo.
Un'altra soluzione, questa è possibile, l'altra potrebbe essere Fagioli dietro le punte e sugli esterni Bangula e Yıldız.
Se le due, domani mattina presentazione di Kalulu, venerdì presentazione di qualcun altro, cioè visite mediche, visite mediche di qualcun altro, certo, quindi c'è uno slot disponibile qui a Torino, più Nico di Comines, secondo me, ancora per un po', sono due giocatori che potrebbero entrare dal primo minuto?
Sì, c'è anche McKenny, eh?
C'è anche McKenny, è vero.
C'è anche McKenny che ha fatto tutti i ruoli del mondo, quindi McKenny potrebbe anche essere una chiave.
Una chiave, Malù, la tua chiave.
McKenny è un super jolly, dunque, assolutamente, come anche Kalulu è un jolly. Si può giocare sia da esterno destro basso sia da difensore centrale. Dunque la duttilità nel giocatore oggi è fondamentale.
Malù Pasincato, direttore sportivo, tutti i martedì qui su Radio Bianconera. Grazie Malù.
Grazie a voi.
Ciao Malù.
Grazie a voi.
Ciao,
buon lavoro,
grazie.
Buona continuazione. Noi entriamo nell'ultimo blocco.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio XL, a dire il vero. Ultima mezz'ora con me, Paolo Rossi. Ci ritroveremo venerdì, giusto? Tra l'altro era da un po' che non stavamo insieme.
Sì, perché tu hai fatto, sei andato in vacanza ad aprile, sei tornato ad agosto e quindi mi hai lasciato solo.
Perché non c'erano le fasi della
nazionale. Tu appena hai visto che lo scudetto non era vinto, hai detto dai, andiamo, lasciamolo stare.
Io sono andato in vacanza ieri sera, è la prima giornata, era da un po' di tempo, con grande piacere ritroviamo le vecchie abitudini, le ritrovate anche voi, 340-54-25-324, spazio a voi caro Yves, se ci sono vocali da questo momento.
Antonio, Mauro d'Orbetello. Allora intanto ieri sera ti faccio i complimenti perché c'è stato fantastico, quei pochi minuti di telecronaca hai tirato fuori tutta la tua forza, la tua grinta, e spero che tu abbia trasmesso l'entusiasmo giusto e la voglia di tifare anche a quei tifosi che ho
emozionato,
abbraccio, troppo ipercritici e scettici. Detto questo, volevo mandare un messaggino a Pepe Reina, che aveva dichiarato di non vedere la Juventus fra le prime quattro. A me sembra che anche ieri sera abbia avuto problemi di vista, dal momento che non so se non ha visto bene quei tre palloni che sono entrati nella porta. Pepe Reina, fatti una visita dall'oculista, fino alla fine, forza Juventus.
Ah, mi hai caricato ancora di più per Verona. Ti piacciono questi tifosi? Io ho raccontato quello che ho visto, era il Como, lo so.
Deve essere anche questo, quando si rimane nei limiti della civiltà, lo sfottò ci sta e ci mancherebbe altro, altrimenti sarebbe tutto un po' troppo asettico e, come giustamente ricordava, hai trasmesso la passione. Poi io lo dico sempre, magari sono in uno studio a commentare, ma la partita si vive allo stadio.
Sì, è vero.
Cioè,
è vero.
È lo stadio che ti dice...
Mi mancherebbe troppo.
È la temperatura, la verità è lì dentro. Non
a
è
me vedere Thiago Motta, io ero attento con la mia, con la Pau Cam.
Sì,
no?
La Pau Cam.
Arrivato, elegante.
Molto elegante.
Si è seduto quasi a te sulle ginocchia, sì, per guardare in silenzio dal basso, quello che ci ha detto Marocchino.
Si guarda, da, è bello.
Si guarda dal basso. Ma guarda che noi abbiamo un ospite che non valorizziamo a dovere.
No,
glielo dovrò dire.
Io tre quarti delle idee.
Me lo chiami un attimo?
Tre quarti delle idee.
Ce lo chiami un attimo? Ivo, proprio così, un saluto, gli dici
un saluto,
un commento, gli dobbiamo dire questa.
Ma sta mangiando, sai che...
No. Vabbè, adesso
prova.
Gli dici, guarda, c'è una cosa importantissima. Ti voglio dire... Mettilo così, che tanto è un amico. Questo che volevo fare prima come sorpresa, quando mi ha raccontato un po', roba del genere. Gli dici che è lunedì, tanto lui non sa che è lunedì, che è martedì.
Capace che ci casca.
Va bene, intanto mi fai ascoltare altri vocali?
Ciao direttore, io vorrei spendere una parola nei confronti di Gatti.
Sì.
Perché a suo tempo, e i miei amici juventini sarebbero testimoni, quando lo vidi giocare dissi: ecco il capitano del futuro. E ieri sera vederlo con la fascia da capitano mi ha emozionato, non lo nascondo, perché la sua favola è una favola gigante da tramandare. E mi piace quel ragazzo lì, perché sebbene non sia tecnicamente dotatissimo, quel ragazzo mi piace perché sotto c'ha due cosi con gli spigoli, e questi qua sono gli eroi sportivi che mi piacciono. Ciao Alex da Rovigo. Punto.
Grande.
Il pagellista lo vorrei ogni giorno.
Ne ho trovato un altro come te. Senti, ma io ti voglio vedere a Verona lunedì. Io faccio la trasmissione qui lunedì. Prendo un treno, spero che parta puntuale e arrivi,
sì,
soprattutto puntuale.
Sì, ora arrivi tranquillo.
Arrivo a Verona, scendo, tranquillo. Devo buttare la valigia in albergo. L'accredito l'ho fatto rispetto all'anno scorso, che mi ero dimenticato proprio a Verona, ma ringrazio il Verona perché mi ha fatto entrare, capito? Che ero un disperato altrimenti. E ti aspetto fuori come mi avevi promesso, amico di Rovigo. Va bene, va bene. Gatti, una parola.
Beh,
su Gatti, la spendiamo.
Ieri è stata la seconda grande notizia del pre-gara, nel senso che io non me l'aspettavo con la fascia da capitano. Credo che per lui sia stato un momento specialissimo. Queste partite, tra virgolette, morbide ma impegnative. Impegnative perché è la prima giornata, però morbide perché l'avversario non è di primissima fascia. Secondo me poi ti fanno entrare con la testa giusta, e lui ieri era molto concentrato. Stiamo parlando di un giocatore che sicuramente quest'anno tornerà molto utile, ed è, ha ragione il nostro amico, è una storia sportiva bellissima, perché è un giocatore che pochi anni fa sognava di fare il calciatore, e adesso addirittura è capitano della Juventus in una giornata importante, non amichevole, nella prima giornata di campionato di Thiago Motta. Ci ricorderemo tutti che capitano era Gatti, e magari non sarà neanche l'unica volta, quindi è una storia bellissima.
È giusto dare la fascia di capitano a Gatti? Già porre la domanda così, no? Qualcuno, Thiago Motta, ti risponderebbe in maniera dura. Onestamente,
abbiamo fatto la domanda?
No. Onestamente, c'è poco tempo. Adesso c'è un giocatore e l'allenatore, anche per l'altra squadra. E quindi sembra proprio.
C'è la Lega. Ho visto anche De Siervo in tribuna, quindi dei tempi.
Certo. Ma hai visto chi la c'era Lega nel posto di Andrea Agnelli?
No,
c'era il nostro amico. E adesso poi mi verrà in mente.
Vabbè.
Sì.
E allora, io parto da questo presupposto: se hai un giocatore che indubitabilmente per numero di presenze è molto molto più alto rispetto agli altri, è giusto che il capitano sia lui. Però è anche vero che la fascia da capitano qualche volta è stata data a giocatori che non erano i più anziani in certi momenti. Del Piero quando rientra, ad esempio. Dall'infortunio. Quindi ci sono dei
messaggi. Io
che
ci
vuoi
vedo
dare
il messaggio.
E per me questo è stato un messaggio importante, perché Gatti è un giocatore che rischiava di fare un po' da comparsa in questa estate. Si è parlato molto del rifacimento della
difesa.
Cerchiamo
di dare il messaggio. Il giocatore che resta del gruppo storico.
Sì.
Quello che resta non vuol dire che c'è rimasto 20 anni, perché è arrivato 2 anni fa quando è arrivato.
con più anni rispetto a un Yıldız
e Locatelli soprattutto.
Ecco Locatelli.
Mi aspettavo Locatelli ieri.
Locatelli in campo.
Però Locatelli capitano, secondo me ieri sarebbe stata
una risposta al pubblico.
Sì, una pressione, ma poi magari però
non ha quella personalità lì, forse.
No, no, ce l'ha, Locatelli ce l'ha.
È vero,
però è stato un modo, io devo dire che il capitano per me è una scelta di gruppo. Di gruppo, per gruppo intendo non
di
solo la squadra, di tutti. E quindi
non me lo so ancora spiegato.
Quindi va bene, va bene anche che ci sia un'investitura sorpresa.
Ok. Però interessante. Vocali, ci dice il nostro
video. Ecco, Nera, ciao, sono Andrea a Siena. Ma secondo voi Federico Chiesa, vedendo la partita di ieri, vedendo come hanno giocato, che lui si potrebbe trovare benissimo secondo me nel ruolo di Bangula, vedendo come hanno giocato, vedendo il nuovo modo che hanno giocare, potrebbe venirgli voglia di rinnovare al ribasso, avendo poi la possibilità, la speranza di rilanciarsi e giocare in una squadra che compete per la Champions, per il campionato, che fa il mondiale per il club.
Guarda, ti faccio il VAR di Yves. Se ci stai guardando in televisione, con l'audio,
sì, è passato il treno. Secondo te,
dice: sai cosa? Che ha alzato troppo l'asticella delle richieste prima, senza calarsi nel progetto che cambiava. Vederlo, sì, perché non facciamolo passare adesso per un giocatore scarso.
No, per niente.
Però una volta scelto e deciso, io penso che non ci sia più la possibilità.
Sì, io ho due sensazioni. La prima,
nei suoi panni.
Anzi tre.
Sì.
La prima è quella che dici tu, e ci aggiungo, secondo me c'è un pregresso che non è chiaro, non è noto, come tutte le cose poi interne nel rapporto tra la società e un giocatore.
È lo storico del giocatore.
Ma in qualche maniera la società, io credo che da Chiesa, è delusa. Cioè il fatto che la società abbia aspettato Chiesa, gli abbia dedicato energie, Chiesa è il protagonista di un film.
Si sia tirato indietro diverse volte dicendo sento il dolorino, virgolettato.
E comunque tu, dalla situazione in cui sei, cioè di una società che è stata martoriata dalla giustizia sportiva, ha perso dei soldi, deve rientrare nel bilancio con certi parametri, eccetera, ti senti dire dal tuo giocatore sul quale tu hai fatto un investimento affettivo più alto di altri, ti senti dire che vuoi ancora un aumento, sei un po' fuori dal mondo.
Delude,
per me. Quindi
delude,
questo è il primo elemento. Il secondo elemento, che Chiesa credo che giochi abbia giocato due partite. La prima, vedrete che la Juve ha bisogno di me, e io sono juventino, il suo ultimo post nel quale si mette con la maglia della Juve e mette i colori bianconeri, c'è la serie, la Juve vedrete che poi verrà da me a chiedermi, a prescindere, perché io comunque ho un contratto in essere. E l'altra cosa è che Chiesa, la seconda partita che sta giocando, è quella di sperare che arrivi un'offerta importante. E segnaliamo che oggi, ad esempio, il quotidiano Sport di Barcellona, molto attento alle cose di quella squadra, lo mette in copertina. Quindi Chiesa potrebbe anche avere questo tipo di proiezione. Alle piste italiane ci credo come veramente ultima risorsa. Cioè, se il 30, quando tu sarai lì a Milano, Chiesa non ancora trovato squadra, potrebbe anche capitare che avvenga un prestito a qualcuno. Però non immagino a una big di prima fascia. Attenzione alla situazione della Roma, perché se la perde Dybala, Chiesa potrebbe essere il nome su quale andare.
Quanto tempo ci vuole per recuperare Weah e Thuram? L'abbiamo detto, non rientreranno prima della prima della sosta per la nazionale.
Così sono tre settimane, quasi quattro.
Sì, perché poi realtà. C'è. Esatto. Fagioli in mezzo e Chiesa sulla fascia, se può essere utilizzato, i sostituti di Weah e
Chiesa
lo escluderei.
Lo escludo. Poi le sorprese veramente può capitare di tutto, però Chiesa non è il caso di McKennie.
A Verona è escluso, con la Roma è il primo settembre, quindi sapremo già con che maglia giocherà.
Sì.
Esatto.
Sì. Se lo troviamo avversario.
Con la Roma.
Juve-Roma con Chiesa.
Che si è allenato a parte.
Chiesa.
A me dicono che gli strizza l'occhio, e non è una battuta, Marotta, l'Inter.
Ma certo, ma il Milan, io penso, attenzione, Milan perde Morata per 3 settimane.
E Rabiot che fine ha fatto?
Rabiot non ha ancora squadra.
Non ha ancora squadra.
Non ha ancora squadra. Tu lo sai che...
Che cosa?
Quando giocavi da bambino, gli altri bambini cosa ti dicevano? Non ascoltare la mamma. Perché la mamma cosa ti dice? Vieni a casa. Non ti fa giocare nel cortile. E Rabiot ha ascoltato troppo la mamma, evidentemente.
Ci voleva poco a capire, A capire. Allora, ci arrivano i saluti di Marocchino, che non può intervenire se non lo avrebbe fatto, solo per chiudere il ragionamento. Eh sì, senza i preparatori di Allegri, niente infortuni muscolari, qualcuno ironizza. Se non si accelera adesso sul mercato, che cambi lavoro, Giuntoli. Stiamo dietro per mesi, penso, è commisso da mesi, ma anche basta. C'erano Samardzic e Gudmundsson liberi e li abbiamo fatti prendere a questi qua. Maurizio. Giuntoli, per cortesia, metticela tutta per portare i giocatori mancanti nella nostra squadra. Lorenzo da Albano Laziale. Amici juventini allegriani, la nostra Juventus è stata molto efficace finalmente. È la prima volta che gioca propositiva. Ragazzi, ma con la Roma, con chi giochiamo? Stefano da Torino. Che bello, è tornato Rossi, grazie per la compagnia ad entrambi. Comunque Thuram ha fatto 2 preparazioni, ci sta a avere qualche problema muscolare. Vedi che si sono accorti della tua assenza, quindi sei in vacanza da troppo tempo. Intanto Thuram e Weah sono infortunati e tornano dopo la sosta. Paolo da Gubbio, Antonio da Parma. Abbiamo i box Weah e Thuram, brutta botta, visto che non abbiamo tanti calciatori. Io vi devo ringraziare, mi fa piacere leggerli tutti. Primo perché... siete corretti, sportivi, dite, ironizzate, criticate, magari oggi tutto sotto traccia e quindi leggibile, ma praticamente sempre è così e quindi vi faccio i complimenti perché avete capito un po' la modulazione che abbiamo qui su Radio Bianconera. Iv, mi fai ascoltare altri vocali? Intanto procedo con i messaggi che stanno arrivando.
Buongiorno a tutti. Complimenti per la radio e per le trasmissioni, sono Stefano di Torino.
Ciao Stefano.
Io di professione faccio il tassista a Torino. Stanotte ho caricato Lilian Thuram e ho visto da vicinissimo in un ristorante torinese Kefren Thuram insieme al padre e alla compagna del padre.
Sì.
A me lui è sembrato, non dico in forma, ma comunque tranquillo. Il padre ha detto che praticamente non ci dovrebbero essere problemi, perché sto sentendo che anche Thuram insieme a Weah potrebbe avere dei problemi.
Vedi che noi abbiamo il tassista che ci informa, Stefano.
Volevo solo dire questo, grazie
Stefano. Allora,
buona trasmissione.
Grazie Stefano. Allora, tutti i taxi all'ascolto, quando portate i giocatori in giro al ritorno della partita, anche guarda, prima di venire da te l'ho salutato Lilian e Kefren, abbiamo fatto una foto insieme e andavano a mangiare, non mi sono permesso di salire anche io su quel taxi che loro aspettavano, sono andato a casa.
Anche perché poi dovevi recuperare la macchina al parcheggio.
Sì, mi facevo portare da Stefano. Scusa Stefano, a questo punto prendo il tuo numero, tienici informato sulle condizioni dei giocatori. Perché
anche stamattina sono state fatte delle analisi, chiaramente. Poi attenzione, la percezione che un giocatore può avere del proprio dolore e della propria condizione non è quella registrata dallo strumento. Quindi Thuram evidentemente ieri è uscito, si sentiva anche discretamente bene, poi vai a vedere e c'è qualcosa.
Ammetto che è uscito per ultimo,
quindi insomma niente di particolarmente strano. Ripeto,
è un fastidio basso,
esatto,
grado.
E a maggior ragione non bisogna rischiare nulla mai, esatto, perché la stagione è veramente terrificante.
Però camminava sulle sue gambe, non zoppicava, l'ho visto anch'io, quindi potrei fare il tassista anch'io. Ascoltiamone un altro, Iv.
Cara Radio Bianconera, sorelle e fratelli di Radio Bianconera, Massimiliano da Roma, mi permetto io ogni tanto, anche se non ce n'è bisogno, siete voi che ci date notizie preziose e compagnia riguardante le news di la nostra cara vecchia signora Juventus. Vi ho girato io il link, ogni tanto mi permetto di farlo, del sito ufficiale,
ricordaci,
ovviamente, della società riguardante le lesioni a Kefren e a Timo sembra forse un paio di settimane, speriamo anche di meno. Detto questo, buona la prima. Io mi sono permesso anche ogni tanto di inviarvi qualche messaggio con gli altri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Bianconera. Sono comunque ed ero e rimango positivo, piedi per terra, un passo alla volta. La stagione è lunga, le competizioni ne avremo tante, però cerchiamo di essere positivi, calma e sangue freddo come quella che ci trasmette il mister Motta. Complimenti soprattutto a lui, al suo staff e anche alle dirigenze. Sono fiducioso con il nostro direttore tecnico, il nostro chef Giuntoli.
Il nostro chef Giuntoli. Guarda, dallo chef qualcuno lo tratta in un altro modo, Giuntoli. La domanda è: come mai Luis in panchina, 60 milioni in panchina? Altro errore di Giuntolone? No, perché per Mbangula bisogna ancora ringraziare Andrea Agnelli, diciamolo. Qui ci si divide chi l'ha portato, chi ha comprato il vestito.
Ma no, mi fa... Cioè,
sì,
io...
serio Paolo Rossi.
No, sono serio, ma... voglio dire, io allora, come sai, sono stato considerato allegriano, contro Giuntoli. Cioè, voglio dire, sono il primo a dire che Giuntoli ha presentato una squadra a Thiago Motta per il 19 agosto incompleta. Aggiungo, e questo Ceravolo ha ragione in pieno, se tu il mercato lo lasci aperto fino alla terza giornata di Serie A, tutte le squadre sono incomplete, perché l'Inter stessa, che è la squadra più strutturata, sta cercandosi ancora un difensore. E di movimenti ce ne saranno. In più, come si vede, l'Atalanta, che è stata descritta come il mondo ideale, ha i giocatori che se ne vogliono andare via. E deve anche lei saper rispondere immediatamente. La Juve ha una situazione un po' diversa. Una situazione problematica, data da situazioni di bilancio pesanti. Giuntoli quindi non può fare quello che vuole sul mercato. Alcune operazioni ho avuto anche l'impressione che siano state fatte per fare cassa, per avere la liquidità, proprio fisicamente. Ora, io sono il primo a dire che Giuntoli per adesso non mi ha convinto in pieno, ma sono il primissimo a dire che il giudizio va fatto il 30 agosto. Però poi sono veramente il primo a dire che se Mbangula gioca e Douglas Luiz sta in panchina e Mbangula segna, ha fatto bene Thiago Motta e viva Mbangula. Cioè, non è che adesso dobbiamo considerare 60 milioni buttati via perché ha fatto una partita in panchina. Uno, magari aveva dei problemi fisici che non sappiamo. Due, abbiamo avuto la possibilità di scoprire un giovane che ci può tornare utile in stagione. Quindi, quando le cose vanno bene, viviamole per quello che sono. Cercare sì. Io sono il primo a dire che non bisogna mai esagerare da un lato e dall'altro, bisogna saper vedere il negativo nel positivo e il positivo nel negativo, ma non il distruttivo, perché che Giuntoli abbia sbagliato tutto perché gli era giocato un Bangulà che tra l'altro segna è l'inversione del mondo, è qualcosa che non esiste. Quindi felici per il fatto che Douglas Luiz fosse in panchina, perché magari ha evitato un infortunio o cose che o magari è stata una scelta tecnica, ma l'importante è che il risultato sia arrivato.
Allora, a mio avviso ci sono delle ragioni in tutto quello che dite, che diciamo, però bisogna uscire da quell'equivoco di cercare adesso chi ha preparato, chi ha fatto allenato, chi lo ha avuto prima, chi lo ha tenuto. Certo. Ma questo lo dicevo anche l'anno scorso, che sia chiaro, sì. No? E qualcuno stamattina mi ha criticato la mia foto con Thuram, perché diceva, l'anno scorso eri dalla parte di Allegri. Cioè, ho fatto una foto con Thuram dicendo che sono felice di averlo conosciuto, io d'altezza,
però,
hai capito?
Antonio, c'è anche
è questo il problema.
C'è anche non ho come
detto,
dire
questo qui.
No, ma tu ranco la Leghi cosa c'entra?
Non lo so. Cioè, tu te lo faccio vedere dopo. Te lo faccio vedere dopo. La mia foto, io ero il Como, tre spanne sotto Thuram, felice di aver rivisto, stupito, gli ho detto l'anno scorso attaccavi alle non lo so questi ragionamenti che non ci sto dentro. Quindi è vero che anch'io ho criticato sia Allegri, l'ho difeso, Andrea Agnelli per alcune gestioni, ma qui non stiamo cercando di capire Mangulà o meno, chi l'ha venduto, allora adesso hanno fatto male, Giuntoloni ha fatto male, eccetera. Oggi non abbiamo parlato fortunatamente di Sulè, Barrenechea, nel senso la vita va avanti, la
certo,
vita va avanti
certo
con quello
avanti
che hai tra le mani. La vita va avanti, i messaggi ce ne sono tanti e li andiamo ad ascoltare.
Ciao, ancora Luciano da Prato, scusate se reintervengo, ma volevo dire due cose su Chiesa. Secondo me è proprio un fatto disciplinare e di utilizzo tattico, perché l'anno scorso Chiesa è stato troppo fuori appena sentiva un po' di bua, e secondo me Giuntoli ne ha fatto un fatto personale, perché aveva bisogno d'aiuto e l'anno scorso Chiesa è stato uno di quelli che non ha aiutato, perché ha fatto troppe partite fuori per piccoli infortuni o presunti tali. Basta ricordarsene le cose, se ci pensate, se fate mente locale, è andata così. Non credo
lo sappiamo molto bene
che Chiesa abbia chiesto 10 milioni alla Juve, però magari mi sbaglio.
No, non ha chiesto 10 milioni, ma
ha chiesto l'aumento.
Ma ha chiesto l'aumento. Ha chiesto l'aumento dopo che molte volte, non te lo so quantificare, ma mi hanno detto molte, il virgolettato è stato all'ultimo momento, anche ad Allegri, meglio di no, sento un dolorino. E il dolorino non veniva confermato dallo staff medico bianconero. Questo è quanto mi risulta. Abbiamo lanciato un problema che c'è allo stadio. A proposito di taxi, ci scrive Maurizio, da Roma sicuramente. A proposito di taxi, è impossibile averli a fine partita. Stefano, acquista dei taxi in più. Mettili a disposizione.
Di più al,
sì, allo stadio, è vero. E lui ci dice una cosa che ho visto anch'io facendo una diretta l'anno scorso. Ho trovato molta gente che aspettava in una posizione dove gli era stato detto che sarebbero arrivati i taxi. C'era la pensilina, ma non arrivavano taxi da un'ora. E allora, se c'è la pensilina, qualche taxi deve passare in più. Anche quest'anno, quando vengo a Torino, si soffre sempre il freddo ad aspettare. Ci sono 10 gradi in meno di differenza con Roma. Caro, parleremo col sindaco di Torino, parleremo con i tassisti, a partire da Stefano Fatti, promotore che fa i soldi, tariffe agevolate per il tifoso della Juventino. Poi se prendi quello del Toro, scendi e aspetti Stefano che passa sicuramente. Va bene, sono arrivate le 14 con questa comunicazione di servizio, Paolo Rossi. Buona la prima, anche per noi, cose di calcio, XL torna venerdì.
Ciao,
caro Yves, buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
Ciao. A tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.